È una cosa molto grossa e ci sarebbe in effetti da esultare per chi gioisce all'intervento della magistratura, perché in effetti in manette sono finiti le nostre bestie nere di sempre, a parte il sindaco, che quell'avvocato Orsoni, faccia da tola, che è sempre un piacere vedere in difficoltà, ci stanno persone che, come Renato Pisso, che è da molti mandati l'assessore ai trasporti della Regione Veneto, uno che ha disseminato di cemento questo paese come nessun altro politico in carica, credo, sì, una specie di Vito Cimino del Veneto, se non fosse che era solo un politico e non un imprenditore. E tutta una serie di nomi noti, più o meno, che si potevano più o meno presumere già da prima, già dall'inchiesta che era partita nel febbraio dell'anno scorso, la prima inchiesta sul Mose che aveva portato all'arresto dei vertici del Consorzio Venezia Nuova. Già si più o meno mormorava di un allargamento alla politica e almeno fino a Galan, ex presidente della regione. La novità vera è che questi arresti sono più del previsto e che quello che si può commentare per ora è che è coinvolto il PD, la novità più importante. Quindi non si potrà più addossare le responsabilità dello scempio del Mose solamente al sistema Galan, come per comodità tutta la compagine di centrosinistra al governo da sempre nella nostra città fa. Adesso in manette c'è anche il consigliere regionale del PD, che è un personaggio che già ci siamo trovati, questo marchese, come nemico, perché il suo nome era già spuntato all'interno di altre vicende riguardanti il suo ruolo come membro della Fondazione Venezia all'interno del Consiglio di Amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti, che sta facendo molte spese qua a Venezia ultimamente. Quindi diciamo che è un'inchiesta che ha portato arresti bipartisan e questa per ora è la principale novità da commentare.
Sì, diciamo che conferma un po' quello che spesso viene bollato come un senso comune popolare, spesso stigmatizzato come populismo, no? E che però trova ormai questo paese con una scadenza quasi, potremmo dire, quindicinale senza esagerare, notizie di questo tipo. Pensiamo all'Expo poco fa, adesso viene fuori la vicenda del Mose, e dimostra che c'è un sistema perfettamente integrato, perché poi spesso vediamo magari governi delle città e governi delle regioni di colori differenti, ma che insomma felicemente compartecipe nella spartizione dei bottini che vengono così prelevati sostanzialmente dal denaro pubblico, dalla fiscalità generale, per scambiare potere, posti e soldi, perché qua si parla di fondi neri che finivano in Svizzera, no? Tra l'altro, mi sembra.
Sì, adesso il lavoro della magistratura principalmente è stato questo, immagino, cioè andare a seguire, certo, i conti e individuare questi fondi neri, ma la realtà è che il sistema spartitorio è sempre stato alla luce del sole, ma clamorosamente, era un modello. Perché questi imprenditori alla guida del Consorzio Venezia Nuova, che erano sempre attaccati alla gonnella della politica negli ultimi 15 anni, lo dicevano apertamente che il sistema del consorzio unico, concessionario unico e controllore di se stesso serviva a garantire le quote e che queste quote anzi erano un modello di federalismo che doveva piacere a tutti, quindi centrodestra, centrosinistra e Lega, con appalti chiaramente pilotati in modo che il 70% delle quote andassero alle imprese venete e il 30% a quelle romane sostanzialmente. Quindi non c'è proprio ben poco da stupirsi, c'era giusto da trovare probabilmente appunto il filo delle cartiere, perché poi è nato da là, è nato un po' per caso da un'inchiesta che trattava un'altra grande opera del nostro territorio, il Passante, un'altra storia da studiare che può interessare anche dalle vostre parti, perché la società che gestisce il Passante di Mestre e il tratto autostradale Venezia-Padova, che sono tra l'altro i più cari d'Europa, è una società molto simile alla SITAF. Queste mostruosità che sono SPA pubbliche, che è una cosa che esiste solo in Italia e che praticamente si lastricano di debito pubblico, perché poi è quello che fanno, in più ovviamente scremarsi qualche decina di milioni per i politici che l'hanno permesso. E i politici non esiste che ci sia una città di sinistra che si oppone, i cui vertici politici semplicemente si limitano a subire dall'alto un'opera decisa a Roma, come c'è stato spesso propinato. Ovviamente quando una mostruosità del genere ricade su un territorio finisce col corrompere tutto quello che incontra. E infatti ciò che invece le inchieste non riusciranno mai a svelare è veramente il livello di corruzione che il sistema della grande opera ha portato in città.
Sì, il dispositivo del project financing sostanzialmente.
Sì, ma nel caso nostro di Venezia, che non è una città non enorme, dove c'è una certa conoscenza di solito del territorio, della sfera pubblica da parte dei cittadini, e in realtà si è rivelata una città estremamente distratta e corrotta dal denaro. Come è stato possibile? Io proprio su queste frequenze, mi sembra, tempo fa su un'intervista ho detto che semplicemente si sono comprati tutta la città. Ecco, e purtroppo qua adesso stiamo studiando i nomi delle persone coinvolte in questa inchiesta, e tanti sono persone comuni, normali, che conosciamo, tipo commercialisti o operatori finanziari, persone. Io so che purtroppo se andasse a analizzare tutto i fenomeni corruttori innescati in città per permettere l'avvio e la realizzazione di questa megaopera, scopriremo che a essere corrotti sono stati tutti, anche figure storiche dell'ambientalismo, gente che prima si opponeva a questa opera e che dopo, in cambio di qualche favore, ha smesso.
Molto chiaro.
Sì, per chi sta per subire o lotta contro l'avvio di una mega opera da più miliardi di euro, questo serve da lezione. Una volta che prende il via una cosa del genere, inizia uno stilicidio di brutture, perché che sono a vario livello: non solo c'è la corruzione economica e politica, ma c'è anche proprio la corruzione del cittadino che si abitua a subire dall'alto, si abitua al proprio territorio, alle proprie risorse, perché poi questo è quello che è successo a Venezia. Di questi 10 anni ci siamo abituati a convivere con questi cantieri, con le inchieste, ecco, comunque con le voci che sempre corrono e che fanno sì che poi uno non possa veramente fidarsi neanche più di nessuno, come eventualmente anche rappresentante politico e non solo. È una cosa, la grande opera in sé, che filosoficamente va valutata in maniera ancora più grave, perché se nel territorio, per esempio, della valle dovesse prendere via proprio la al completo la stazione internazionale di Susa, eccetera, le conseguenze di corruzione su tutta su scala regionale e nazionale sono un fiume in piena che si apre. Queste opere bisogna impedirle con ogni mezzo, e il fatto che invece sia così difficile dimostra proprio quanto appetitosi sono gli interessi in ballo.
Sì, diciamo che quella frontiera che in valle si è riuscita a tenere, diciamo, al di là delle differenze, delle componenti, delle sensibilità, comunque di un no deciso alla realizzazione, un no a questo tipo di dispositivi, è stata un po', diciamo, l'argine di sicurezza che ha permesso questo movimento di durare sostanzialmente, cioè di non cedere a delle tentazioni di questo tipo, cioè che vanno il nome poi sotto, diciamo così, il nome edulcorato di compensazioni, e che, diciamo, hanno invece come contenuto reale l'accettazione di una mazzetta sostanzialmente. Vedevamo che tra i grossi nomi anche un ex generale della finanza.
Sì, Emilio Spaziante. Beh, devo dire che nel lanciare questo nome forse c'è anche un po' di ignoranza dei giornali, perché il commissario straordinario Emilio Spaziante è stato l'obiettivo polemico di tante lotte in città. Il suo ruolo, diciamo, era uno di quelli più manifesti, il commissario governativo inviato. Lui era un uomo della cricca romana, Anemone, De Santis, quel giro lì, e infatti è stato mandato a fare il commissario straordinario di un'altra opera, quella del palazzo il Palazzo del Cinema, Palazzo del Cinema per la Mostra del Lido, che non so se sapete, ma non è stato realizzato, c'è stato uno scambio immobiliare che ha sottratto tutto un ospedale alla città per consegnarlo in mano a un fondo immobiliare del Consorzio Venezia Nuova, che attualmente là poi è finita in tribunale, non ha voluto sfilarsi dall'affare, poi la cosa è finita in mano, guarda caso, Cassa Depositi e Prestiti. Sono tutte vicende che si intrecciano e che sono una conseguenza del fatto che in effetti molti degli affari di Venezia, che è stata ed è una gallina dalle uova d'oro, e d'altronde anche il Vose lo dimostra, cioè 6 miliardi stanziati così è stato possibile farlo perché bisognava salvare Venezia, perché il progetto era, come si dice, greenwashed, cioè un'opera ambientale, e quindi si è trovata, diciamo, come da giustificazione una pista preferenziale per avviare questo meccanismo che Dio solo sa quanto costerà alla fine, se mai si arriverà alla fine. E niente, tutto questo ovviamente è stato anche molto deciso a Roma, perché purtroppo il magistrato delle acque di Venezia, che è ciò che l'erede dell'istituzione della Serenissima, ma che poco ha a che fare con quella che era l'esperienza, la gestione del territorio della Serenissima, è invece una branca del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. E non bisogna dimenticare che l'avvio vero dei cantieri, infatti, il maggior contributo all'avvio dei cantieri del Mose, che sono avvenuti all'improvviso nel 2006, quando nessuno si aspettava, senza valutazioni di impatto ambientale, proprio extra legem, l'impulso più grosso l'ha dato il centro-sinistra, ecco, non va dimenticato, per la precisione il ministro dei trasporti dell'epoca, Di Pietro, che appunto ha potuto decidere i vertici del magistrato delle acque. Poi successivamente il governo Berlusconi ha anche provveduto a mandare questo Emilio Spaziante, il commissario che noi chiamiamo straordinario successo del finanza progetto, perché così lui commentava l'operazione del Palazzo del Cinema, che doveva essere pronto per i 150 anni dell'Unità d'Italia e che invece si è tradotto in un buco, in un cratere enorme che ha solo svelato la presenza di amianto sotto la spiaggia, un incubo. E questo Emilio Spaziante quindi è sicuramente la persona che deve stupire di meno, ecco, lui era proprio l'uomo di apparato, quel trait d'union tra gli interessi della cricca del cemento romano e quella locale. Mentre invece la parte inquietante, che ancora bisognerà approfondire, ma che già era emersa nella precedente inchiesta, è il ruolo di persone dei servizi segreti e di persone nelle questure per le informative sulle inchieste. E questo, e sono diversi nomi, sono 5-6 nomi, insomma.
Della Digos veneziana?
Ecco, io devo ancora arrivare a capire questo, cioè noi adesso, io sono a corrente, ho la lista dei nomi sotto gli occhi da neanche un'ora, quindi adesso andrò a approfondire. Comunque sì, ci sono persone della questura di Venezia, quindi bisognerà vedere un attimo. E probabilmente anche questo c'entra con i tempi e le modalità dell'inchiesta, quindi insomma, potrebbe essere interessante anche capire questi aspetti qua.
Sì, insomma, parliamo di un sistema che mette in mezzo servizi, questura, grande imprenditoria, politica locale, regionale, nazionale, insomma, è davvero, come dire, una matassa intricata ma precisa quanto alle collocazioni. Se hai voglia, direi ancora qualcosa rispetto al ruolo che c'ha sempre, al ruolo chiamato in causa, insomma, anche lì da capire, della Cassa Depositi e Prestiti in queste in questi finanziamenti, no, per queste grandi opere, perché sostanzialmente quello resta l'ultimo grande tesoro che, diciamo, di moneta sonante effettiva nel nostro paese, che tra l'altro è costruita sui conti di correnti di risparmio postale, in cui gli italiani mettono i loro risparmi, perché questo mi sembra un aspetto importante da sottolineare anche.
Sì, il ruolo di Cassa Depositi e Prestiti è al centro di una campagna nazionale iniziata quest'anno, a gennaio, mi pare, che è, niente, sì, è interessante, è importante, perché Cassa Depositi e Prestiti da un anno almeno ha questo inedito protagonismo nel salvare certe amministrazioni dai pasticci che hanno combinato, mettendo della liquidità per acquisire degli immobili in svendita sostanzialmente, e sta facendo un sacco di spese in giro per l'Italia. Venezia è uno dei posti dove sta comprando di più, sta comprando tutti i luoghi tra l'altro strategici come l'ospedale al mare, un paio di isole della laguna che sono tutte e tre sulla rotta tra l'altro delle grandi navi, che tra l'altro è anche la rotta del Mose se vogliamo. E questi ovviamente fanno degli investimenti, come chiaramente indicano anche i nomi dei fondi, strategici. Sono fondi strategici che servono sostanzialmente a comprare oggi a 10 e rivendere domani a più soldi, e se non ce la fai a scaricare gli oneri sulla finanza pubblica, che poi sono ciò che pagano gli italiani quotidianamente nei 12.000 sportelli della posta. Ma le poste, cioè anche adesso vogliono finire di privatizzarla il governo Renzi, ma la gestione è privata da parecchio, è in mano alle fondazioni bancarie già da
sì, sì, una decina d'anni credo che c'è stato il passaggio. Guarda, l'ultima cosa, visto che facevi riferimento tra l'altro a un'altra sciagura che vi capita, questa qua delle grandi navi, così mi confermi se ne sai qualcosa, se no, perché è una roba che io ho visto così in uno dei tanti post di Facebook, però cioè il giudice del TAR ha respinto il ricorso che era stato fatto, credo, da associazioni, non so, cittadini, rispetto alla vicenda delle grandi navi. Ne eri al corrente?
Sì, sì, ho letto. E dunque, il... Beh, adesso non so come commentare in particolare questa vicenda qui del respingimento da parte del TAR. Purtroppo la questione è abbastanza paradossale, quella delle grandi navi, perché in realtà ciò che viene richiesto fondamentalmente è semplicemente il rispetto della legge esistente, però
certo.
Quindi adesso cosa che peraltro gli stessi armatori sono anche molto più disposti dei nostri politici ad accogliere, insomma, cioè, l'uscita dal bacino di San Marco, del traffico delle grandi navi. Il problema è che comunque questa dà a sua volta l'avvio a una serie di altri progetti che sono grandi opere a loro volta sotto forma di porti esterni offshore o altri canali e altre rotte per il traffico delle grandi navi. È una battaglia naturalmente importante, però purtroppo sono, a mio avviso, in qualche modo purtroppo risultano sempre delle battaglie di retroguardia, come se vogliamo, forse a suo tempo addirittura la battaglia contro il Mose, in un certo senso era una retroguardia rispetto alla sconfitta subita ancora negli anni 50 con lo scavo dei canali per i petroli, eccetera. In effetti la costruzione di dighe sulla bocca di porto è proprio concettualmente il prodotto e la conseguenza di aver canalizzato la laguna per il traffico di quelle che all'epoca erano petroliere per Porto Marghera, che oggi sono grandi navi. Ma insomma il disegno poi alla fine è quello, è il disegno dell'economia ovviamente produttivista e su larga scala, che vuole che se ne frega della laguna su cui la città ha appoggiato negli ultimi 1500 anni e che va avanti trasformandola in un bacino artificiale per quello che poi è comunque un business in grande crescita, perché in generale il futuro che disegnano per noi è un Mediterraneo dove si potrà andare solo su meganavi, e gli ordinativi per le grandi navi da crociera ci sono e disegnano un futuro di un centinaio di grandi navi da crociera su e giù per la laguna, laddove adesso sono una dozzina. Le previsioni di crescita ci parlano appunto di un Mediterraneo mega stagno per grandi navi, anche considerando la stabilità dei paesi dell'altra sponda. Il turismo del futuro è così, Venezia viene messa a disposizione di questo tipo di turismo alla faccia della retorica dei nostri rappresentanti locali di sinistra, insomma.
Molto chiaro. Massimo, io ti ringrazio. Se vuoi aggiungere qualcosa, altrimenti magari aspettiamo.
Una cosa così la volevo aggiungere semplicemente perché ogni volta che arriva la magistratura, laddove noi, il popolo, non è riuscito politicamente a prevenire, ci resta sempre un po' male, sinceramente. Allora coglierò invece l'occasione per esprimere la solidarietà e la vicinanza agli arrestati nostri, di cui mi interessa molto di più, e ai compagni di Torino che sono stati arrestati ieri. Li saluto moltissimo, soprattutto Poiana che ha occupato qua Venezia, e niente.
Un grazie, stendiamo i tuoi saluti, che crediamo gli faranno sicuramente piacere se possono ascoltarci.